notiamo con sorpresa nelle nostre cittadine come anche la città laica, civile, ha preso come modelli di vita dei santi e dei martiri. Oggi noi dedichiamo spesso le vie, le piazze a uomini di parola, di cultura, di scienza, di bellezza, eccetera. I nostri padri, senza pudore, hanno avuto il coraggio di dedicare delle città a santi, a martiri. E la dedicazione non è solo bisogno di protezione, ma è indizio di cammino. Una città, un paese che prende il suo protettore in un martire, chiede esigenza assoluta a se stesso. L'unità di misura non è il vincitore, ma colui che spende la vita. L'unità di misura non è il bello, è il bravo, ma quello che spende la vita a favore di. E allora tutti così dovremmo quasi venerare queste scelte dei tempi passati, oggi forse foriere di nulla, nemmeno ci rendiamo conto che significa una cittadina, un paese dedicato a un martire, che prende misura ad un martire. Ma credo che anche oggi sia difficile a un ragazzo spendere, per un ragazzo far capire o comprendere cosa significa il martirio. Qualcuno pensa questa sera va di moda il rosso, quest'anno arriva Natale, già ce ne siamo accorti, e allora no, non è questo. Il martirio noi lo sentiamo larvatamente solo nel mondo musulmano. Strano? Almeno in Europa sentiamo il martire, colui che si imbottisce di tritolo, di bombe, e si lascia morire facendo morire per un progetto. Il martire cristiano è un uomo o una donna che ha trovato un ideale, si è lasciato affascinare da Gesù e per lui è pronto a dare tutto, non per far morire, ma per far vivere. I martiri cristiani di oggi nel mondo ne sono tanti, in Europa pochissimi, forse niente. Sono uomini e donne, laici, consacrati, che hanno preso così sul serio, con competenza, senza remore, l'amore a Gesù Cristo, in un compito di amore a una terra, a un popolo, a una nazione, a una missione, e sono pronti a pagarne il prezzo senza paura. Viene già da arrossire, non di martirio, di vergogna, che le nostre fughe all'indietro appena troviamo una soffiata di malignità o uno scoraggiamento per uno che non ti ha detto bravo, o alla prima difficoltà diciamo non è per me. Noi, diceva Don Mazzolari, esperti nelle fughe all'indietro, loro esperti nella solida appartenenza al Signore e nell'amore totale a Gesù Cristo nella Chiesa. La Chiesa dei primi secoli ha vissuto l'eroismo cristiano non come un senso di persecuzione, ma come dedizione totale al Signore, dove il martire era il punto focale della dedizione al Signore. Martirio non si cerca, se non masochismo e narcisismo. Il martirio lo si riceve, ma perché hai trovato l'amore della tua vita e per quell'amore sei pronto a tutto, a dare la vita. Poi, finita l'epoca delle persecuzioni, la Chiesa ha trovato la via alta della sequela di Gesù nella verginità o nella castità perpetua, nella via monacale. In fondo il monachesimo nel IV-V secolo ha continuato l'esigenza assoluta della fedeltà al Signore, come prima avveniva nell'obbedienza alla fede fino al martirio, poi avveniva nella verginità totale, nell'amore totale per il Signore, nella vita monastica, nella vita del deserto. Questi sono i percorsi. Noi ci domandiamo oggi che ci riguarda questo. Nessuno ci prende a legnate, almeno pare. Oggi c'è il martirio nella Chiesa, non mi pare un granché. Però, e qui la fragilità nostra, anche di progetti educativi, noi non sappiamo tenere il ritmo. La prima difficoltà, diciamo, non è per me. Alla prima contrarietà troviamo il nemico. Alla prima soffiata negativa troviamo la sedentarietà cristiana. Cosa significa oggi amare il martirio? Forse disprezzare la vita? No. Significa innanzitutto ritrovare con perspicacia, con pazienza, con dedizione, ritrovare il fascino di Gesù Cristo. Ritrovare il fascino di Gesù. E questo significa oggi nella Chiesa non accontentarsi più dell'obbedienza praticona o dell'osservanza esteriore, ma appassionarsi a Gesù, leggendo le scritture, inginocchiandosi davanti all'amore crocifisso, amando quelli che Lui ha amato. Oggi mancano persone innamorate di Gesù. Quando ero parroco, qualche volta pregavo pure io, ero Guido, mi guarda preoccupato, e la gente mi diceva, ma che sei stanco, dormi? Non sapeva più, non sa più, è gente comune. Ti metti in buona adorazione, che fai, ti riposi? Proprio perché non sa più leggere il nostro tempo, il fascino di Gesù, in un prete di città o di paese, lo vede magari la preghiera quella chiusa su un monastero o altrove, che cosa? Cioè, per davvero sentire il fascino di Gesù occorre una metodologia, sedere ai piedi di Gesù, sostare ai piedi di Gesù, contemplare l'amore di Gesù. Ma dicevo, oggi la Chiesa ha una persecuzione sottile, soprattutto in Europa, che ci stianca, ci dà i colpi ai fianchi. In fondo, qual è il martirio dell'Europa oggi e di noi cristiani? È quello di destabilizzare il fattore Gesù. Il Papa ne parla continuamente, quel dire e far credere che dove arriva la fede non c'è gusto della vita, dove arriva la fede non c'è più amore, non c'è più piacere della vita. Quel sottile martirio psicologico che i giovani a volte ce lo dicono, io mi voglio godere la vita, non posso venire dietro a te. Come se Gesù Cristo fosse il nemico della vita, il nemico dell'amore, il nemico della sessualità, il nemico dei progetti positivi del vivere. E noi siamo sfiancati da questo. È un martirio, un combattimento non dichiarato, per cui più sottile. Quando c'era l'anticlericalismo puro o il marxismo, sapevi chi era il tuo combattimento, ed erano armi chiare. Oggi non hai più un nemico, cosiddetto nemico, un contenzioso pulito, chiaro, dichiarato. Qualcosa che ti mina i fianchi e alla fine ci fa amare la modernità, ma non come senso del bene, del bello, del positivo e dell'avvenire, ma ci fa amare la modernità come nemica dichiarata della espressione religiosa. Dentro questo allora una laicità diffusa, pur onesta, il crocifisso fa paura. I segni religiosi devono essere distolti perché traviano, in virtù del rispetto di tutti, cerchiamo di essere di nessuno. Sono le fatiche nostre, salvo poi, nelle difficoltà, nella socialità, nel carcere, nei poveri, chiedere aiuto alle chiese e ai cristiani. Ci fa onore, ma poi i colpi bianchi ci scoraggiano. Questo è il sottile, sottile martirio che oggi la Chiesa, e chi non vive in Italia non lo può capire, mina veramente il coraggio di noi. Ci fa dubitare di Dio, ci fa dubitare della Chiesa, presentare continuamente l'espressione religiosa della Chiesa come qualcosa di squallido, moltiplicare sempre lo scandalismo. Un albero che cade e fa rumore, se ne parla un mese, una foresta che cresce, un mare di bene, e ce n'è tanto nelle nostre zone, nella nostra comunità, non fa parlare nessuno. Un po' succede come nella scuola, che il bulletto ha 10 amici che gli fanno la classe. Il ragazzo che sta facendo la sua faticosa opera educativa, o accetta la sua faticosa opera educativa, si trova isolato, messo da parte. Come ci si educa al martirio? La risposta è: ci si educa alla fedeltà. Il martirio poi esiste o non esiste nella vita affettiva. Alla prima ombra di difficoltà non è per me. Ai primi no che devo dire o sì che devo scegliere, cambiamo strada. Evitiamo il martirio, cioè la testimonianza, ma poi ci ritroviamo in un baratro di cadute e ricadute dove la persona non riesce più nemmeno a leccarsi le ferite. Voi pensate la fatica della vita affettiva, familiare, pensate la fatica educativa, pensate la fragilità endemica del giovane, ma non perché è più cattivo di noi, è che noi all'epoca nostra, noi siamo una vecchia, beh no, non tutti, siamo anzianetti, è vero, abbiamo la sessantina lì vicino. Ebbene, in fondo all'epoca nostra, che non era migliore di questa, e non mi piace tornare indietro, però la vita ti obbligava a delle sofferenze necessarie. Se volevi studiare, dovevi studiare. E se dovevi pagare i libri, dovevi partire d'estate, prendere la gavetta e andare 3 mesi fuori. Se dovevi farti la vita, mattone su mattone facevate la casa. L'avete fatta voi nel dopoguerra, mattone su mattone, fatica su fatica, rinuncia su rinuncia. Oggi il giovane, anche per colpa nostra, ha tutto fatto per cui non gode niente. Ve ne accorgete voi, regalate la casa, però poi quando i ragazzi si sposano l'unico mestiere è quello di sfasciarla per farla nuova. Uno di voi che ha fatto casa mattone su mattone sente il profumo di un sacrificio, di una rinuncia per costruire quella esperienza. Oggi un ragazzo di 18 anni regali la macchina e ti dicono: beh, cos'è? Noi vecchietti alla prima 500 decappottabile tremavamo di emozione, ma era pagata lira su lira, risparmio su risparmio. Allora, come ci si educa oggi alla fedeltà, quindi alla testimonianza del martirio? Fin dall'inizio bisogna, credo, sia nella vita, la vita cristiana non è un pupazzo con un cappello da cristiano, è un uomo che ha le radici e che ha nelle vene l'esperienza cristiana. Quindi non c'è una differenza educativa di base tra l'educazione al vivere, alla vita civile, alla vita pubblica, alla vita morale e poi alla vita religiosa. È un tutt'uno. La fragilità del mondo religioso è pari alla fragilità del mondo civile. Pari. Non è diversa. Non siamo peggiori. L'esperienza delle fughe continue alle prime difficoltà nella comunità, nel gruppo, nelle relazioni, nella Chiesa, è pari alle difficoltà del giovane che dice: c'ho qualche problema, dovrei agire un po' per farmi padrone dei problemi, preferisco bere a tamburo battente oppure una bella sniffatella, mi passa, compro la gioia, ma mi dà la morte, oppure sfido la vita, oppure vivo di notte e non di giorno, perché il buio aiuta di più a non pensare, a non relazionarmi. E l'esperienza cristiana, ecco perché, e come diceva il parroco Don Giacomino, è importante il rapporto civile e religioso, non in un miscuglio, ognuno fa il suo mestiere e ognuno il suo ministero, con distinzione, non con distanza però se ci sta a cuore la persona, e a noi sta a cuore la persona anche cristiana, ci sono dei passaggi uguali per tutti: capacità di scegliere, capacità di far dire dei sì, dei no, attrezzature psicologiche ed educative per essere forti nella mia bassa marca nobile, c'è un bel detto che dice: Signore, se deve capitare le disgrazie, mandale ai poveretti, sono più attrezzati per portarle. È volgare il linguaggio, ma in fondo dice una verità assoluta, che la gente che ha lottato è capace di lottare. La gente che ha avuto tutto fatto è incapace di lottare, allora vale per tutti. Il ragazzo fortunato, quando ero giovane, raccolli con un grande campo educatori scout e mi ricordo incontrai un grande uomo pubblico, I Costa. Forse voi tutti avete fatto una bella crociera con le belle donne, no, la sognate però, ancora no, va bene? I Costa, noi giovani seminaristi o qualche giovane prete, c'era I Costa, c'era anche altri personaggi famosi, il presidente, poi fu presidente della Confindustria, un altro ministro della pubblica istruzione negli anni 70-80, facciamo la domanda: come si può essere ricchi ed educatori? Mi ricordo la risposta di Andrea Costa, ingegnere: i miei figli sanno che non c'è un pozzo senza fondo, ci abbiamo uno stipendio misurato, e i miei figli devono sapere che qualche volta posso e devo dire dei no. Ed è vero questo. Quando un genitore, un educatore, un catechista, un nonno, un prete non può dire più dei no o non sa più dirli perché non è conseguenziale nelle scelte che chiede ad altri, siamo destinati al fallimento. Perché poi la vita è sì e no, è bene e male, è scegliere. Allora noi quante volte abbiamo detto data male la scuola, 2 anni... con 1 anno a pagamento ne recuperi 2, qui siete più buoni, non succede mai. Oppure compri il titolo di studio, compri il posto di lavoro, raccomandazioni, scorciatoie anche progettuali ed educative, ma poi arrivano gli incroci della vita, le grandi scelte, chi sono, dove vado, come amo, come mi rapporto con l'esistenza, con il futuro, come visiono la vita. Ecco allora il dramma dell'Europa che non sa più scegliere, soprattutto a livello giovanile, ma non solo, desidera la morte. Un'immensità di suicidi in Europa. E lo dico con rispetto, l'Italia sta lì. Se voi pensate che quest'anno in Italia, se i rapporti che arrivano a me sono quelli veri, spero, 20.000 giovani hanno tentato il suicidio, 6.000 ci sono riusciti. Chi ne parla mai? Ma lì non c'è il nemico droga, non c'è il nemico altro, lì c'è una inconsistenza, una fragilità di progettualità educativa e anche di visione religiosa. Io quando mi è capitato più di una volta qualche suicidio, mi sono andato in crisi, ma di che io ho parlato a questi miei parrocchiani, dicevo, come mi viene voglia di rimettermi, non ho saputo dire Dio. Non ho saputo raccontare il bene della vita. Noi in Italia dormiamo tranquilli su questo. È un problema inesistente. Solo problema economico. Non è solo questo. Problema educativo. L'emergenza il fattore educativo significa progetti di vita, significa senso della vita, gusto della vita. Cosa manca oggi? Cosa manca oggi al mondo nostro? Mancano molte cose. Si dice che sarà un Natale luttuoso, ma noi veniamo dal Kenya, siamo stati un viaggio di conoscenza, di amicizia con i nostri missionari, c'era anche Memo, l'abbiamo riportato a casa, e tanti altri. Nairobi, una città che a me, il Natale è esploso terribilmente. Amsterdam non brilla per cattolicesimo, il grande, immenso aeroporto di Amsterdam è pieno di segnali, alberi di Natale, luminari, eccetera, messaggi natalizi. In fondo stiamo taroccando i problemi della vita. Sarà proprio drammatico se non sapremo accendere l'albero quest'anno? Sarà drammatico se la notte di Natale non sapremo riaccendere il bisogno di luce, il bisogno di senso della vita, il bisogno di piacere della vita. Sarà drammatico il Natale se nessuno ci dirà Oggi per voi è nato il Salvatore, vi do una bella notizia, una notizia bella. Non siete perduti nella vita, siete amati e per cui potete diventare amabili. Ecco il tema un po', credo che oggi nel martirio bisognerebbe con pacatezza, con sincerità, senza ambiguità, senza diventare bacchettoni e moralisti, poter dire a noi stessi, cominciare da noi preti. Quante volte quando ero vicario dice ti restituisco le chiavi, le lascio lì, chiudi la chiesa, io non posso far niente, alla prima sconfitta. Quante volte anche oggi nei procedimenti educativi, nei tratti educativi del mondo nostro, ecclesiale, anche presbiterale o monacale, non parliamo più del martirio. Applaudiamo tutto, festeggiamo tutto. Ai missionari una volta si consegnava la croce. E lì c'è l'icona del martire, la vera bandiera di colui che ha dato la vita, ma non l'ha persa, l'ha moltiplicata. L'augurio che faccio a questa comunità, a me e a noi tutti, è quello di riappassionarci, chi può, chi ha avuto fede, di non amare la mediocrità anche nelle chiese, di riscaldare le ginocchia un po' davanti al crocifisso. Caritas in modo, amore senza misura. E noi che siamo chiamati anche nel ministero del sviterato, del diaconato, ma anche nei misteri, l'accolitato, lettore, diacono, quello che volete catechista, ecco, riprendere la fortificazione che non nasce da metodologie esterne, dalla contemplazione del crocifisso, o meglio, dell'Eucaristia sotto il crocifisso. L'Eucaristia, la messa è compiuta sulla croce. L'augurio a questa comunità, che ha questa grande patrona martire, di saper raccontare Dio e di pagare il prezzo gioioso, anche se a volte faticoso, del saper raccontare Dio. Voi sapete che la parola martire significa testimone ai bambini. Testimone nella corsa staffetta è quel bastoncino, lo prende uno, lo porta un altro, lo porta un altro. L'augurio di non interrompere la trasmissione dell'amore a Gesù Cristo, dell'obbedienza nella fede a Gesù Cristo, dell'amore alla parola, dell'amore concreto in una comunità, per la comunità, mai senza la comunità, fino a spendersi con umiltà e con gioia. I martiri non sono morti dolenti, sono morti gioiosi, da Santo Stefano in poi, ma l'esempio l'avevano preso da Gesù Cristo. E nel martirio non diceva accidenti a voi. Padre, sono venuto per questo. Ti riaffido, prendi la mia vita, dammi pace. Auguri di cuore a tutti, al parroco, a donne, al parroco emerito, a voi tutti i preti, e diaconi e convenuti davvero a questa assemblea. Auguri di cuore. Sappiate spendere un po' di vita per il Signore. Ne vale proprio la pena. E la comunità, se c'è una chiesa testimone, ne guadagna di molto. I carabinieri staranno in pace se noi siamo buoni e se noi siamo credenti. Non abbiate paura della chiesa. Non temete la chiesa. Non è la concorrente del mondo, è la compagnia del mondo.